Bene, come dicevamo, siamo in collegamento in diretta da Gaza. Benvenuta su, insomma, era un po' che non ci sentivamo direttamente da giù, quindi benvenuta sulle frequenze anche se di questa radio, anche se poi insomma ci siamo sentiti in altre occasioni, ma non insomma
ancora rientrata nella striscia. Ciao a tutte e a tutti dalla striscia di Gaza in questo momento.
Sì, infatti era proprio quello che volevo dire, e soprattutto volevo chiederti come prima cosa, insomma, prima che magari, visto che i problemi telefonici che ogni volta abbiamo, cada la linea, se ci racconti, se ci dici che cosa sta succedendo, se...
Ma allora, devo dire che, ho ritrovato dopo un po' di mesi che non rientravo qui dentro, devo dire che mi sembrava l'altro ieri, essere andata via l'altro ieri. Della serie non è cambiato assolutamente niente dentro la striscia di Gaza, ma questo l'abbiamo già fatto notare, insomma, e ne abbiamo già parlato anche in questi mesi comunque passati. E di fatto bisogna dire che la situazione dentro Gaza è tranquilla, nel senso non sta succedendo niente di particolare e di allarmante, infatti non ne sta parlando assolutamente nessuno, e non è cambiata assolutamente la situazione sul terreno, nel senso che da dopo i bombardamenti del maggio, operazioni militari del maggio scorso, diciamo non sono andate avanti né ricostruzioni, ma anche questo lo avevamo già accennato, insomma, perché comunque i palestinesi lo facevano sapere, l'hanno fatto sapere, insomma, in questo periodo. E, ecco, l'unica nota forse un po' così, continua ad essere aperta la frontiera al sud della striscia di Gaza, su Rafa verso l'Egitto, quindi diciamo che ci sono entrate ed uscite dal sud della striscia, è un po' una un accordo, l'unico rimasto in piedi da dopo le operazioni militari, l'impegno che si è preso l'Egitto di fatto di tenere aperto il valico di Rafa per permettere l'entrata e l'uscita dei palestinesi attraverso quel valico. Chiaramente possono uscire se hanno un permesso o un visto per l'estero, un permesso speciale, perché comunque non è che si vanno a fare i giretti in Egitto, tranne diciamo magari alcuni permessi speciali che sono più legati a studenti o commercio. E il valico invece dall'altra parte, ecco, quindi questo, insomma, diciamo è aperto giornalmente, ormai sono un po' di mesi che appunto rimane aperto con delle liste anche abbastanza lunghe di entrata e di uscita, diciamo c'è questa accessibilità verso l'esterno. E, tra parentesi, faccio presente che appunto non se ne parla assolutamente, nessuno sa niente, però insomma ci sono degli incontri che vengono svolti abbastanza di frequente tra le autorità locali del governo di Hamas a Gaza e le autorità egiziane, appunto, che vanno avanti, diciamo, da dopo appunto, gli ultimi attacchi militari. Ecco, di questi incontri e di questi accordi che qualcuno vocifera possano essere, insomma, di buon auspicio in qualche modo, insomma, qualcosa che potrebbe avvicinarsi a diciamo un minimo di aperture, però appunto in questo momento non è che si sa molto più di questo, insomma, non esce la Lega Araba al riguardo, quindi non ci sono così dichiarazioni ufficiali. Per quanto riguarda il confine invece dall'altra parte verso Israele, che anche quello, insomma, come sapete, è sempre chiuso, tranne diversi così permessi, alcuni permessi, diciamo anche un po' aumentati anche dall'altra parte. Ecco, uno degli accordi a cui facevo riferimento prima sono proprio legato a un certo numero di cittadini di Gaza, lavoratori, che sarebbero stati richiamati in Israele per lavorare, nel senso che Israele richiede fortemente una manodopera e sa di trovarla abbastanza facilmente anche nella striscia di Gaza, e alcuni permessi cominciano ad ad essere dati anche verso quella frontiera, con l'uscita da quella frontiera. E questo per il momento è tutto, sempre attraverso voci eccetera eccetera. Insomma, si pensa che possa essere dato anche un numero abbastanza alto, questo non significa che si sta aprendo la frontiera, però insomma un numero abbastanza alto di cittadini che possono andare, che sono autorizzati ad andare a lavorare sia nei territori palestinesi, quindi insomma accedere facilmente attraverso appunto la frontiera di Erez, e anche in Israele, dove, come dicevo, è richiesta una certa manodopera, pare che non abbiano più lavoratori dentro il paese, dentro i territori di Israele. Ecco, queste diciamo sono un po' le due novità, quantomeno un po' meno allarmanti e forse con un pizzico di speranza. Poi tutto quello che gira intorno mi trasferirei assolutamente dall'altra parte, cioè in Cisgiordania, dove
però
invece...
Ti volevo chiedere una cosa, perché insomma appunto ti chiedevo di parlare di Gaza, perché se ne parla come al solito pochissimo, ma è appena era uscito in questi giorni un articolo tradotto poi da Invicta Palestina, quindi insomma semplice per chi volesse leggerselo in italiano, proprio su Gaza e su quanto gli agricoltori palestinesi soffrono non solo l'occupazione ma anche la crisi climatica. Quindi si parla della scarsità di acqua, di ondate di caldo, e anche ovviamente il conflitto, come raccontavi te, insomma, che sta mettendo seriamente in difficoltà l'agricoltura della zona, no? Infatti poi ci sono anche delle foto su questo articolo in cui fanno vedere come appunto sono alcune piante sono completamente secche, l'uva e quant'altro, quindi cioè grosse e una serie di testimonianze, no? Quindi anche in merito a questo ti volevo chiedere, sì, insomma, che sta avvenendo, no?
In effetti poi a parte che è appena finita l'estate, è entrato l'inverno, e diciamo forse oggi è la prima giornata con un po' di pioggia dopo tanti mesi, quindi chiaramente insomma il terreno già naturalmente insomma non cade la pioggia. Poi chiaramente tutto il discorso che l'acqua e dell'erogazione dell'acqua dentro la striscia continua ad essere assolutamente limitata, e infatti ne parlavamo proprio con gli agricoltori, visto che i progetti che abbiamo appunto sono proprio legati dentro questo settore, appunto che certo non c'è assolutamente l'agricoltura, diciamo, che potrebbe essere veramente molto fiorente se solo ci fosse la possibilità di irrigare i campi. Gaza insomma ha sempre vissuto della propria agricoltura. Quello che dicevano gli agricoltori era: oltretutto, oltre a questo, per noi l'agricoltura continua a rimanere l'unica economia che possiamo avere slegata dall'importazione e l'esportazione, soprattutto dall'importazione dei prodotti dall'esterno, e potremmo effettivamente camparci. Il problema è che nonostante il terreno sia molto fertile, il fatto di non avere la disponibilità di acqua per l'irrigazione e anche quei pochi desalinizzatori e impianti di irrigazione eccetera sono stati diciamo distrutti ampiamente insomma anche negli ultimi attacchi, che quindi appunto questo chiaramente gli dà molte problematiche, soprattutto appunto nella produzione di questi di questi beni di consumo degli alimenti che potrebbero effettivamente produrli all'interno, ma non ci riescono proprio per questo motivo della carenza dell'acqua. Oltretutto, e poi il fatto che non ci siano fonti e irrigazioni continue, naturali, eccetera, è anche dovuto al fatto che non c'è neanche anche l'erogazione dell'elettricità. Chiaramente sono due fattori assolutamente collegati e che ancora chiaramente non stanno funzionando. Questo è una delle carenze maggiori. Aggiungerei a questo, e questo è sempre un altro dei temi che così parlando, no, nei vari giri che ho fatto in questi primi giorni, che sono nella fascia, insomma, per motivi anche di lavoro, dei progetti che stiamo portando avanti, che vorremmo anche continuare a portare avanti, un'altra delle crisi grosse e grandi chiaramente è dal punto di vista sanitario, le strutture sanitarie. E a parte il Covid e quindi diciamo le strutture e di prevenzione di terapia intensiva per i casi di Covid, che comunque continuano ad esserci anche nella striscia di Gaza come ovunque, c'è una carenza di alcuni medicinali che purtroppo ancora si alternano, ancora vengono fermati, diciamo, nell'importazione, in questo caso nell'importazione o provengono da Israele o provengono dall'Egitto. Ora, quando arrivano qua, cioè se riescono ad arrivare in un numero decente, la popolazione riesce a far uso quantomeno, insomma, dei medicinali, diciamo quelli di salvavita, ecco, questi medici adesso mi parlavano anche i pazienti, insomma, parlavano dei medicinali di salvavita che non sono presenti qui nella striscia, e siccome arrivano così con molto ritardo e col contagozze, quello che arriva viene pagato con un costo altissimo, cioè costo tantissimo, quindi insomma medicinali che devono essere presi tutti i giorni da pazienti che ne hanno necessità per varie ragioni, non li trovano a disposizione, se li trovano a costi nelle farmacie molto, molto alti. Ecco, questo in questi giorni erano molto allarmati per quanto riguarda, come al solito, non ho una novità anche questa, però insomma chiaramente i pazienti che soffrono di più, che sono più vulnerabili, considerando che la gente non sta lavorando, non ha il lavoro, appunto l'economia è assolutamente sotto i piedi.
Certo, è fortemente in crisi. Ma infatti quello che ti chiedevo era più che altro per capire, perché sicuramente l'occupazione ha un impatto molto forte, come l'hai ricordato te, il problema dell'energia, del livello l'abbassamento, no, dell'acqua potabile, quindi l'impossibilità di desalinizzare l'acqua del mare e quant'altro. Però mi chiedevo anche quanto anche su Gaza ci siano gli effetti climatici, cioè il cambiamento climatico anche lì stia portando una modifica, insomma, dei tempi nell'agricoltura. Abbiamo visto, mi ricordo l'altro anno, grandi piogge, adesso invece tipo una siccità, quindi un cambiamento che al di là dell'occupazione, certo l'occupazione ci mette un bel peso in quanto non è possibile poi irrigarla, non c'è l'acqua per pomparla e per irrigarla, però c'è anche un cambio di clima che riguarda tutta l'area.
Fa parte del resto del pianeta, che si voglia o non si voglia, anche la striscia di Gaza fa parte del resto del pianeta, che credo sta soffocando e ha i cambiamenti climatici, insomma è chiaro, sì, avvengono anche qui. Ieri erano 30 gradi, oggi si è abbassata la temperatura di almeno 20 gradi, quindi così, insomma, credo che sia un effetto di cambiamento climatico anche questo, insomma. Questo sicuramente, e certo comunque confermo, insomma, che la siccità, che è la cosa più evidente, no? che si può notare in questi contesti, chiaramente molto ampia, insomma. Sì.
vabbè, insomma, e questo era il primo tempo. Poi, come dicevi te, spostiamoci un attimo invece, insomma, prima di raggiungere Gaza, sicuramente sei passata per Gerusalemme, quindi in Cisgiordania, dove ricordava a chi ascolta questa radio anche un altro parecchi, insomma, ci sono stati proprio in questi giorni delle demolizioni di case palestinesi nell'area di Gerusalemme, a Silwan. C'è stato lunedì un intervento molto, come dire, forte di Mohammed al-Kurd all'ONU, in cui veniva criticato il sistema colonialismo, sì, l'occupazione israeliana, no? Lui viene da Sheikh Jarrah. E, insomma, se ci racconti, certo, anche quello, sì, che sta succedendo, perché insomma di tensioni e di attacchi ce ne sono tanti, sia da parte dei coloni che dell'esercito, però pure di questo se ne parla pochissimo.
Sì, se ne parla pochissimo, e purtroppo invece sono azioni che si svolgono quotidianamente e direi simultaneamente in diverse città della Cisgiordania, quindi non sono soltanto scontri che accadono il venerdì, che è il giorno, insomma, dove più o meno, insomma, da sempre succede qualcosa o nei confini o nei checkpoint, ma quotidianamente accadono, diciamo, soprattutto attacchi dei coloni, e quindi scortati chiaramente dai militari, che vanno, gli uni attaccano la popolazione, i coloni in questo caso attaccano la popolazione un po' dappertutto, quindi non è stato soltanto nel momento in cui hanno a raccogliere le olive, lì hanno fatto, insomma, diversi, a parte che hanno tagliato tutti gli alberi sotto gli occhi dei palestinesi, insomma, mentre stavano raccogliendo gli hanno tagliato gli alberi a diverse aree, appunto, della Cisgiordania, ma anche sparano, attaccano, entrano dentro le case dei palestinesi. Ci sono attacchi quotidiani e bisogna dire, insomma, ogni giorno comunque qualcuno lo, non solo lo feriscono ma lo uccidono, insomma, ci sono morti ogni giorno in diverse città e villaggi della Cisgiordania, e le demolizioni delle case che sono continui, inarrestabili, oltretutto, appunto, ripassando per Gerusalemme dopo un bel po' di tempo, ti salta all'occhio immediatamente tutte le abitazioni nuove che hanno costruito proprio a ridosso di Gerusalemme in tutta quell'area, quindi tutte le colonie che si vanno ad allargare da Gerusalemme in poi, sia verso Gerico per esempio, ma anche dall'altra parte verso Betlemme. Quindi non è ammessa nella zona C, non è ammessa nessuna ristrutturazione di casa, costruzione di ulteriori, non lo so, un negozio, una qualsiasi cosa, non è ammesso. Questo per quanto riguarda l'area C, quella che dove vivono i palestinesi di fatto, ma è sotto l'autorità militare e amministrativa anche israeliana. Viene abbattuto qualsiasi cosa viene costruito dai palestinesi, qualsiasi cosa viene fatta dai palestinesi, e questo è un continuo, una roba che tutti i giorni, tant'è che ci sono comunque mobilitazioni, adesso leggevo, insomma, in continuazione anche diversi gruppi israeliani cercano di andare, fanno diciamo un po' di lobby e proteste insieme ai palestinesi, e continuano ad andare a in qualche modo a proteggere laddove è possibile, a ricostruire anche laddove è possibile. Ho visto per esempio che sono andati a riparare tutta cisterni dell'acqua, irrigazioni, eccetera, in alcune aree dove i coloni e anche i militari avevano abbattuto. E questo, ecco, ripeto, è una cosa che sta succedendo in continuazione, quindi ogni giorno anche dentro la città di Gerusalemme si sentono degli sfratti, si sente, insomma, che accadono degli sfratti, quindi le famiglie vengono buttate fuori, quindi rispetto, non è soltanto Sheikh Jarrah, che chiaramente è arrivata fortunatamente alle Nazioni Unite, con tutto quello che ha comportato nei mesi precedenti, insomma tutte le proteste che ci sono state per fermare quegli sfratti. Però di fatto poi le situazioni più piccole, ecco, Sinwan per esempio è un quartiere di Gerusalemme non tanto lontano da Sheikh Jarrah, e lì in continuazione entrano i coloni, sfrattano le famiglie, li buttano letteralmente fuori dalle case, e se hanno costruito una cosa la buttano giù e poi prendono il possesso dell'abitazione stessa. Quindi diciamo questa cosa è incredibile come nessuno riesca a fermare questa situazione. Insomma, i palestinesi chiaramente da quel punto di vista si scontrano fin dove possono, però poi chiaramente insomma il finale di questa storia è che la famiglia finisce tutta in prigione e la casa comunque non se la riescono a tenere, perché certo. In qualche modo lì sono isolati, non è che c'è qualcuno certo. Che va lì e li protegge e li ferma, eccetera. Nessuno ferma queste azioni.
No, infatti hai perfettamente ragione. Sì, no, dico, hai perfettamente ragione, perché come dicevo anche prima, di ieri la notizia di due demolizioni, ma in realtà quello che leggevo in questi giorni è che la corte israeliana ha addirittura autorizzato proprio nell'area di Silwan la demolizione di 58 case, questo nel senso più totale proprio, no? Poi magari ne fanno due a settimana e uno tra virgolette non si accorge.
Ma lavorano a cottimo da quel punto di vista, cioè è un continuo, cioè se passi in alcune zone, cioè lo vedi, arrivi lì e ti vedi queste ruspe che buttano giù tutto e la gente rimane fuori e basta, e nessuno si prende cura di tutto ciò. Insomma, ecco, questa è la situazione decisamente allarmante, io non so quanto possa durare in questi termini. Ecco, poi oltretutto insomma la schizofrenia, no, di questa di tutta la situazione in generale, perché poi appunto vieni da quest'altra parte e vabbè, la situazione qui è chiusa, la crisi economica è enorme, poi a un certo punto aprono qua la frontiera, sì, abbiamo bisogno di lavoratori, facciamone passare 10.000 e facciamo passare questi 10.000 lavoratori palestinesi, insomma zimbelli che vengono un po' spostati a proprio piacimento di qua e di là. Insomma, la gente è chiaro, fa fatica, attonita, non so come dire, insomma ha bisogno chiaramente di lavorare, ha bisogno di mangiare, ha bisogno insomma di momenti di tranquillità, è quello che ti dicono qui dentro, che cercano di vivere in questi termini, però poi di fatto insomma si salvano in pochi, nel senso che si salva chi riesce ad avere accesso, che ne so, ai progetti che ci sono in corso, si salva un pochino chi ha accesso agli aiuti umanitari che arrivano di tanto in tanto, però insomma la situazione rimane appunto tutto questo disastro insomma che ci sta, che continua. Ho visto la gente abbastanza depressa da questo punto di vista, se lo credo, non lo so quale felicità potrebbero avere, insomma.
Certo, sì. Giusto per non dimenticarlo, nel frattempo nel frattempo il governo israeliano però ha autorizzato la costruzione anche di nuove unità coloniali, soprattutto nell'area di Hebron, quindi continua la pulizia etnica,
è sotto gli occhi di tutti. Il progetto non viene assolutamente fermato, quel progetto di pulizia, di buttare fuori più gente possibile, non viene assolutamente fermato. Ecco, questo per esempio l'ho notato anche nella quantità di popolazione che si è spostata per esempio dentro le aree A dell'autorità palestinese, dove praticamente il giorno è una fila continua di macchine, ecco un'altra cosa, un'altra assurdità, un'altra schizofrenia, li hanno fatti entrare, non fanno entrare magari i cibi da nessuna parte, non fanno entrare gli aiuti umanitari, non fanno entrare alcune cose di prima necessità, fanno entrare le macchine ovunque, vendono, hanno fatto una vendita, hanno svenduto le macchine, che in genere costano tantissimo, le automobili, gli hanno mandato carichi di automobili, quelle che probabilmente da noi entro il 2030 non saranno più valide. Qui invece, a proposito dei cambiamenti alla faccia, dei cambiamenti climatici e delle, no, delle operazioni per contenere, insomma, il disastro climatico, qui hanno fatto entrare migliaia e migliaia di macchine a costo molto basso, stranamente, appunto, perché qui comunque costavano veramente tanto le macchine usate. Ecco, dicevo, dentro le aree A vedi l'aumento della popolazione con l'aumento delle macchine insieme alla popolazione, quindi è una fila continua, è impossibile, non si va né avanti né indietro durante il giorno. Ecco, ecco, voglio dare soltanto un dato per chi si ricorda quanto ci si metteva ad arrivare da Betlemme a Ramallah, passando per le strade lunghe, eccetera, eccetera, però insomma in tre quarti d'ora, un po' di mesi fa, ci si riusciva ad arrivare. 3 ore e mezzo è il tempo stimato attualmente, 3 ore e mezzo da Betlemme con il... con la macchina, col service, no? Col service.
Quindi se uno va, service, se uno va a piedi,
non ho preso la macchina, mi sono rifiutata, però il service lo devi prendere per andare, se non vuoi fare chilometri a piedi, per andare da Betlemme a Ramallah, passando per la strada lunga, eccetera, eccetera, no? La strada dei palestinesi, intendo, quindi il service dei palestinesi che collega Betlemme a Ramallah, che in genere, insomma, comunque tre quarti d'ora ce li mettevi, era già tanto, perché comunque Betlemme e Ramallah faresti veloci andando per le strade normali, non le bypass, non i checkpoint.
Beh, diciamo, prima degli accordi di Oslo erano 10 minuti, per capirci.
Esatto, esatto. Prima, poi insomma siamo passati a tre quarti d'ora, che vabbè, adesso 3 ore e mezza è l'orario stimato per andare da una parte e dall'altra. Infatti quando sono arrivata e ho avuto necessità di andare di là, ho detto, beh, vedi, ho fatto prima con l'aereo ad arrivare dall'Italia a Tel Aviv che a Betlemme a Ramallah, ho messo più tempo. Queste sono le stime. Tanto per far capire un attimo la situazione, quindi anche la situazione di disagio, è veramente una situazione di disagio allucinante, non ti muovi, e questo chiaramente poi ricade, insomma, credo, no, anche nella capacità della gente, insomma, di vivere, andare tutti i giorni a lavorare, dover fare tutti i giorni, perdere tutto quel tempo per andare a lavorare. Sì, è fortunato che ha comunque un lavoro da una parte o dall'altra, questo comunque è lo stile di vita che purtroppo viene imposto in questo momento di tempo.
E dovremmo magari dirne, approfondirlo molto di più. Guarda, io ti ringrazio per la tua disponibilità, magari ci risentiremo sicuramente più in là, anche perché magari ci aggiornerai anche su invece questo progetto di cui avevamo accennato, ma avremo modo di parlarne anche con chi partirà da qui, da Roma, mi auguro, quest'altra carovana del Gaza Freestyle per fine mese, no?
Sì, sì, il progetto di dicembre, che sì, stiamo preparando il tutto, ne parleremo in maniera più approfondita, anche perché per il momento, insomma, purtroppo
a causa
Covid, Omicron, nuove varianti e bla bla bla, hanno richiuso l'aeroporto, sì, di Tel Aviv.
Sì, infatti. Bene,
va bene.
Grazie, salutioci, sì, ovviamente Gaza, con tutto il cuore questa radio vi saluta e è sempre aperta a qualsiasi comunicazione.
Grazie a voi. Ciao, a presto.
Ciao, ciao.